rischio stress lavoro correlato. Dicevo che intorno a me ci sono autorevoli soggetti chiamati ad esprimersi, avrò cura e modo di presentarli poi in modo particolareggiato, e prima mi presento a mia volta, io sono Fabio Turchini. E prima vorrei un po' inquadrare l'argomento in modo del tutto generale e anche sintetico, tenendo conto che ciascuno di noi si è impegnato a contenere il proprio intervento in una quindicina di minuti. Io sarò ancora più breve in questa fase introduttiva, in modo tale da consentire poi alla fine delle esposizioni di aprire un confronto, chiamiamolo spazio di interazione, per rendere ancor più vivo il tema che adesso affronteremo. Beh, è chiaro che quando si parla oggi di rischio della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, si fa riferimento, come ben si sa, a recenti normative che hanno esteso e anche intensificato il concetto di rischio. Lo hanno intensificato perché ne hanno data significazione più puntuale, lo hanno esteso perché quando si parla di rischio si parla di tutti i fattori che possono generare rischio, tra cui appunto lo stress. E parlando di questo, il riferimento corre, se vogliamo trovare una norma in qualche modo che ha precisato da subito questo aspetto, la mente corre subito al decreto legislativo 81 del 2008 e poi successive modificazioni, successive integrazioni, successivi perfezionamenti, sino a recentissimi aggiornamenti. E perché si parla di rischio? Ma perché si parla ovviamente di salute e di sicurezza, ma soprattutto di promozione dell'uomo negli ambienti lavorativi. Cioè il lavoro è un dovere sociale, un diritto sociale, ma è anche l'occasione attraverso la quale un soggetto può autorealizzarsi, come posso dire, sempre dentro significati sociali e di interdipendenza. Quindi promuovere iniziative, prestare attenzioni, avvalersi di strumenti che in qualche modo promuovano la soggettività delle persone, sia in senso individuale che sociale, non solo è cosa corretta da un punto di vista etico, ma oggi è anche pragmaticamente indispensabile se vogliamo che le organizzazioni di lavoro progrediscano. E progrediscano sia per i risultati e le performance che ci si attende in un ambito competitivo molto teso, e sappiamo perché, sia se poi vogliamo davvero che una persona proprio, un individuo, realizzi il proprio progetto di crescita personale e di sviluppo. Quindi quali iniziative si possono immaginare che relativamente alla sicurezza e alla salute possano nello stesso tempo accompagnare le persone in questo percorso di crescita? Quali occasioni si possono inventare e quali strumenti? Bene, parlare di informazione e di formazione significa proprio riferirsi a queste occasioni, significa riferirsi a questi strumenti. Con chi ne parliamo? Ne parliamo qui, vado nell'ordine stesso in cui poi gli interventi si susseguiranno. Ne parliamo con il dottor Michele Maisetti, che è qui subito alla mia destra, che è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di AIAS. AIAS è, come è noto, l'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, ma è anche, Maisetti, membro della Task Force di esperti su valutazione del rischio da stress dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e in più è direttore dell'Associazione Italiana Psicologi. Maisetti farà riferimento proprio al quadro normativo vigente e si interrogerà dal punto di vista di AIAS proprio su come, proprio in coerenza con questo quadro normativo, si può intervenire da un punto di vista sia informativo che formativo per la gestione e valutazione prima dello stress lavoro correlato. A Maisetti seguirà il dottor Michele Valerio. Il dottor Michele Valerio è, no chiedo scusa, interverrà il dottor Pier Sergio Caltabiano, che è presidente nazionale dell'Associazione Italiana della Formazione, e con lui avremo modo di entrare ancora più approfonditamente rispetto a come la formazione può davvero accompagnare le persone nel percorso di crescita in cui di cui si parlava prima. Quindi la formazione può essere davvero uno strumento di eccellenza per generare valore, ma parlare di formazione e di valore c'è da chiedersi a quale valore davvero ci si riferisce. E questo sicuramente il dottor Caltabiano lo farà egregiamente. Tra l'altro Caltabiano è anche direttore qui a Bologna del Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa della Camera di Commercio. Seguirà poi, come annunciato, il dottor Valerio, che è responsabile scientifico del progetto EU Stress Management. E in più è professore di metodologia dell'intervista e del questionario presso l'Università di Psicologia di Urbino, oltre che essere consulente di direzione e organizzazione aziendale. Beh, da lui ci aspettiamo di comprendere come in concreto si possa fare, attivare delle iniziative che vanno nel senso della corretta e compiuta informazione, della corretta e compiuta formazione. Sempre all'interno di una distinzione concettuale che ci preservi dal rischio di fraintendere oppure di mescolare l'informazione con la formazione. Informare significa promuovere la conoscenza e quindi mettere tutti nella condizione di sapere che cosa fare. La formazione invece promuove la crescita rispetto a ciò che si può fare per affermare anche la propria soggettività di persone che operano all'interno di contesti professionali. A Michele Valerio, quindi alla fine del dibattito e del confronto, seguirà Claudio Signorelli, che è Health and Safety Coordinator di Aditas Italia, Aditas Italy S.p.A. E quindi con Signorelli avremo una testimonianza di un caso di applicazione di quello di cui stiamo parlando, quindi di una realtà aziendale e organizzativa che ha adottato già alcuni strumenti e che proficuamente sta ottenendo dei risultati. Bene. Grazie per questa attenzione che mi avete dedicato, e quindi passo subito la parola al dottor Maisetti, augurando a tutti voi buon lavoro e a voi buon ascolto, naturalmente. Prego.
Buongiorno a tutti. Che bello, il mouse si muove da solo. Ok, posso? Perfetto. Non so se faccio... Anzi, per citare qualcuno di molto grande, se sbaglierò mi corrigerete, ovviamente, nel senso che è la prima volta che utilizzo questo, quindi al massimo vado avanti e indietro, ma voi non vi preoccupate, voi seguite quello che vi dico io. Quindi sono stato molto felice innanzitutto di essere invitato a questo convegno, per il quale comunque vi porto anche i saluti sia del presidente AIAS sia del presidente ASP. Mi è stato chiesto di fare una cornice, diciamo, di riferimento su formazione e informazione, anche alla luce di come AIAS ha recepito la valutazione rischio stress, e quindi in relazione ovviamente a tutti quelli che sono gli interventi migliorativi post valutazione. In prima battuta, anche se suppongo che ormai conoscerete a memoria questi articoli di legge, vi propongo velocemente un excursus sul testo dell'8108 che riguarda l'informazione e la formazione dei lavoratori. Quindi l'articolo 36, ricordiamo, che parla di ricevere un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connesse all'attività dell'impresa in generale. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta. Vedendo velocemente anche l'articolo 37, vediamo che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, nonché il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. Ora, stiamo parlando di un tema un po' particolare nell'ambito della salute e sicurezza. Cioè, quando parliamo dei rischi chimici, del rischio caduta, della direttiva macchina, di altre cose, forse è un pochino più semplice comprendere la differenza dei contenuti di un corso informativo e di un corso formativo. Ma qual è la differenza sostanziale di contenuto all'interno di un corso dedicato allo stress, se si occupa di fare informazione o se si occupa di fare formazione? Perché pongo questa domanda? Per il semplice fatto che ho visto, per citare un film ben noto, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare. Nel senso che, vabbè, in maniera immodesta penso di saperne qualcosa sul rischio stress, non ne so su altri rischi, ma sul rischio stress sicuramente sì. Come ne so qualcosa di formazione, visto che comunque nell'attività, nella formazione, nelle attività effettuate di cui mi occupo normalmente, mi sono occupato anche di formazione nonché di altre attività in termini di consulenza alla direzione risorse umane. Ora, spesso io ho visto dei corsi presentati dove veniva chiamata informazione la formazione, oppure veniva messa insieme informazione e formazione facendo bene o male la stessa cosa. Per cui vi pongo questa sfida adesso. C'è qualcuno che è in grado di dire o ipotizzare qual è la differenza tra informazione e formazione? No, poi non lo interrogo, giuro, però voglio soltanto che qualcuno si dica sì, io sì. Ok, qualcuno sì, bene, mi fa piacere. In realtà poi è abbastanza semplice, perché l'8108 all'articolo 2,AA e BB ci racconta esattamente cos'è la formazione. La domanda che ci poniamo, come si poneva ai tempi Lomino Baglietti, sembra facile, ma allora che differenza c'è fra informazione e formazione? L'articolo 2 ci dice che la formazione è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi. L'informazione invece parla di fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in un ambiente di lavoro. Ho riportato anche la CC, che è l'addestramento, proprio per fare una differenza con l'informazione, anche se addestramento penso che sia noto a tutti, che significa proprio il far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo definito che fare formazione significa acquisire delle competenze, fare informazione significa fornire conoscenze. Domanda da 1.000.000 euro, ma che differenza c'è fra conoscenza e competenze? Chi è che è in grado di dare la risposta? Giuro, non interrogo neanche adesso, però voglio sapere se qualcuno si sentirebbe in grado di dare una persona, una sola, due, tre, quattro, ok, dai, cinque, beh, no, dai, allora qualcuno c'è, sei, perfetto, vedi che aumentano poi, quando si rompe il ghiaccio poi... Io vi propongo una definizione che deriva da un modello di competenze che non è il modello di competenze, è un valido e scientifico modello delle competenze, non è l'unico, sia chiaro, è quello che a me personalmente soddisfa di più.
partiamo da dire che ciò che l'individuo sa sugli argomenti e le questioni che deve affrontare sono le conoscenze, cioè la comprensione. Ok, cioè comprendere dei temi vuol dire acquisire delle conoscenze. Che cosa l'individuo è capace di applicare in termini di tecniche e metodologie specifiche per quanto riguarda questo modello sono le skills, cioè le applicazioni. Quindi, in prima battuta, acquisisco conoscenze e poi imparo a applicare queste conoscenze. Lo step successivo, secondo voi, qual è? Cosa l'individuo ha acquisito in termini di esperienza professionale e personale precedente? Quando si ricerca una persona in un ruolo, la prima cosa che si chiede è l'esperienza. Cioè la padronanza, l'esperienza su determinate applicazioni di specifiche conoscenze è quello che permette di avere la padronanza di una materia. Tutto ciò alla luce del fatto che c'è una dotazione personale dell'individuo che gli permette di svolgere appieno il ruolo richiesto, cioè la capacità, l'efficacia personale. Okay. Ecco, secondo questo modello, tutte queste cose messe insieme, influenzate da cultura da un lato e motivazione dall'altro, è la definizione di competenze. Quindi le competenze è l'insieme correlato di capacità, conoscenze, skill ed esperienze con l'influenzamento, l'influenza di cultura e motivazione. E la competenza a questo punto non è nient'altro che l'insieme dei comportamenti con cui l'individuo raggiunge gli obiettivi predefiniti e comunicati posti all'interno del suo ruolo. Ok, quindi abbiamo definito a questo punto la differenza tra competenze e conoscenze. Nel secondo, quando parliamo dell'articolo 36, dal mio punto di vista ci riferiamo alla comprensione quindi del tema, e quando parliamo dell'articolo 37, cioè della formazione, parliamo dell'acquisire e far propri un insieme di comportamenti per raggiungere determinati obiettivi. Questo poi non è nient'altro che la performance, ovviamente, cioè, o meglio, la conseguenza di tutto ciò è la performance, cioè i risultati. I risultati quindi si possono ottenere solo alla luce di effettive competenze specifiche acquisite. Ma stiamo parlando di stress, quindi innanzitutto vi ripropongo il flusso di processo che è previsto dal documento tecnico operativo AIAS. Questo l'abbiamo messo in piedi con un gruppo di lavoro composto da quattro comitati tecnico-scientifici di AIAS, che ha lavorato per diversi mesi. La cosa bella è che è nato poi dal lavoro veramente multidisciplinare di persone che arrivavano da specificità e da professionalità diverse. Non vi sto a spiegare nel dettaglio il DTO, è comunque reperibile anche nel numero di progetto sicurezza che è in distribuzione allo stand AIAS. Quindi se volete potete passare dallo stand AIAS, chiedere il numero dove c'è il DTO AIAS e vi viene dato. Quello che mi interessa è che alla fine, in fondo, in basso a destra, vedete che tra il programma di misure migliorative c'è fornire alle risorse strumenti per la gestione dello stress. A fronte del fatto che il primo obiettivo comunque che ci dobbiamo porre è cercare di mettere in condizione le persone di non essere sottoposti a fattori di rischio, ovviamente. Detto ciò, ovviamente bisogna mettere in condizioni anche le persone di poter rispondere al meglio a determinate esigenze specifiche che arrivano dal lavoro. Cosa significa fare formazione sullo stress, quindi? Vuol dire promuovere nei contesti organizzativi attività che sono finalizzate innanzitutto a valorizzare le competenze personali e sociali dei lavoratori, poi dopo vediamo cosa intendiamo per competenze personali e sociali, e innanzitutto, soprattutto, sviluppare la loro resilienza e le capacità di coping, cioè potenziare le capacità di rispondere in modo adeguato ed efficace a qualsiasi tipo di problematica lavorativa. Vi ricordo una definizione di stress, una delle definizioni più adottate anche dal 8108, dall'accordo europeo, dalla commissione interministeriale e così via, che definisce lo stress come la reazione di disagio a fronte del fatto che una persona sia chiamata a rispondere a degli stimoli che prevedono una reazione che va al di là delle proprie capacità. Cioè, quando la persona viene richiesto troppo, a quel punto la persona può sviluppare distress, ok? Quindi stress negativo. Riuscire a potenziare le capacità di risposta a eventi potenzialmente stressogeni può essere una delle risposte adeguate. L'obiettivo è raggiungere quella che ho voluto chiamare la responsabilità, cioè essere responsabili, mischiando inglese e italiano, significa essere in grado di rispondere in maniera ottimale a ciò che accade nel momento in cui accade, cioè avere la reazione giusta al momento giusto. Capite? Per tutto ciò che è salute e sicurezza come questo è vitale. E dare il meglio di sé nelle condizioni in cui ci si rischia di paralizzare, perché non fare vuol dire sbagliare. Se, voglio dire, in un'attività lavorativa abbastanza semplice di tutti i giorni, questo vuol dire comunque banalmente limitare la propria prestazione e quindi comunque limitare un utile aziendale, il problema sorge soprattutto nei momenti di emergenza. Se una persona non è in grado anche di reagire a fronte di determinati stimoli stressogeni di emergenza in maniera adeguata, capite anche il rischio che c'è per tutto ciò che è la sicurezza della persona e dell'azienda stessa. In conclusione, l'obiettivo finale è aumentare la condizione di benessere del lavoratore, migliorando di conseguenza la soddisfazione personale e la sua performance, come diceva il dottor Turchini, dove da un lato la competenza personale consiste nell'acquisire consapevolezza di sé e gestione di sé. Dall'altro, competenza sociale significa consapevolezza sociale e gestione dei rapporti interpersonali. Allora, per esperienza vi dico che, andando a fare valutazioni rischio stress in tantissime aziende, gli aspetti di competenza sociale sono quelli che maggiormente rischiano di essere fonti di stress per le persone. Perché se le relazioni all'interno dell'azienda non sono positive, questo crea veramente dei disagi notevoli nelle persone. E di casistica ne ho numero notevole. Non rubo altro tempo, anche perché ci sono altri interventi, quindi mi sa che ho già sforato un pochino nei tempi. Le domande ovviamente sono rimandate poi a dopo. Grazie.
Grazie al dottor Maisetti. Quindi, in sintesi, fornire risorse e strumenti per essere più consapevoli e più abili attraverso l'informazione, cioè fornire conoscenze, e attraverso la formazione per le competenze. Questo anche per fronteggiare adeguatamente rischi da stress che, come è stato correttamente sottolineato dal dottor Maisetti, derivano prevalentemente dal fatto che il soggetto stima che le richieste che provengono dall'ambiente siano superiori, direi io anche inferiori, o altro rispetto alle sue capacità di risposta.